Buongiorno, bentrovati da Enrica Alberti al microfono. Inizia la nostra seconda giornata in questa settimana ferragostiana di mille voci. Buongiorno Paolo Riva con me in studio.
Buongiorno.
Buongiorno e ringraziamo anche per l'assistenza tecnica Mauro Benzoni e Karin Kondolf per quanto riguarda la gestione del centralino. Aggiungo sempre che ha a che fare con la comunicazione tra noi e voi. Il numero di telefono 076 321 1113, se voleste commentare qualsivoglia parola, notizia, informazione, approfondimento che dovesse arrivare nelle prossime due ore. Quindi noi siamo qui pronti a leggervi. Da cosa vogliamo iniziare, Paolo?
Io inizierei con questa cosa che in realtà è nell'aria, era nell'aria, ma adesso viene... E tra l'altro nell'aria è bello, campo semantico.
Sì, infatti volevo far finta di non notare, no, di
invece
notato.
L'ho notato io, guarda.
Accidenti.
Un po', perché parliamo di aviazione, per cui era nell'aria, ma insomma adesso viene confermata dagli stessi responsabili delle aziende che si occupano delle linee aeree, che si occupano appunto di questa problematica. Mi sa che ci dobbiamo scordare i voli. Quelli a 3,50 francs.
E dici parto e praticamente
vado,
come
tanto,
un caffè.
Tanto costa un caffè. Ecco, sembrerebbe, adesso poi tu darai i dettagli bene,
esatto.
Ma potrebbe essere che ci eravamo anche un po' illusi.
Sì, vivevamo cioè, portati sull'onda della, del dire ok, anziché mangiarmi un panino oggi vado a fare weekend a Londra.
Vado a Londra e l'aereo costa uguale.
Quella roba lì.
Allora, intanto chiamiamo i nostri ascoltatori perché questa è un'esperienza molto diffusa.
Giusto.
Allora, lo ritenete assolutamente incomprensibile questo cambio di rotta?
No, e poi vabbè, diciamo quello che è successo anche nel vostro passato, quindi che tipo di viaggi vi è capitato di fare per dei prezzi veramente inimmaginabili. Per esempio tu dicevi, Paolo,
no, inimmaginabili oggi il
certo.
Mio primo volo di lavoro.
Ok,
ma sai cosa, te lo dico fra un attimo.
Ascoltiamo prima i Queen, va bene.
And what
Eccoci, e questi erano i Queen con Radio Gaga. Attenzione, ho perso l'anno, non me lo ricordo più. Va bene, non importa, va bene.
Radio Gaga dell'84.
C'è quella
lì di Radio Gaga,
No, perché nel frattempo stavamo ascoltando alcuni messaggi vocali che sono arrivati da parte dei nostri ascoltatori, i quali però ci devono dare il tempo di poterli ascoltare durante una canzone.
O due.
Esatto.
Perché dobbiamo organizzarci, mandarli in onda. Interessante però questa cosa che suscita dell'interesse il tema
subito,
lo diciamo tra l'altro da chi viene originariamente la presa di posizione dello scordiamoci i voli a certi costi,
arriva dall'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary. Ryanair è la più grande compagnia di aerei low cost d'Europa, che durante una intervista alla BBC ha detto che, e lo diciamo perché naturalmente ha senso contestualizzare, per un po' di anni non ci saranno più le nostre tariffe promozionali più economiche. Cioè, per avere un'idea, le tariffe da 1 euro, da 0,99 centesimi, e persino le tariffe da 9,99.
Allora, questo significa che fino adesso ci sono stati dei voli a 0,99 e 9,99, cioè da un franco a 10 franchi, là.
Esatto,
là.
Esatto.
Poi dopo ci sono le spese, poi arriverà quello. E già, poi se prendi lo zainetto in stiva, altri
aggiungi.
Poi prendi l'altra roba, aggiungi, ma alla fine aggiungi, tu voli, voli, prendi, decolli, voli, stai nel cielo per un determinato tempo e atterri a molti chilometri di distanza da casa tua in un tempo relativamente breve, chiamiamolo pure breve, per una cifra, attaccala tut,
sì, 100 franchi, certo, sì,
ecco,
sì,
e pensiamo, ecco, vedi, sono avidi, 100 franchi per andare... Ma la domanda è, ma ci rendiamo conto, cioè crediamo davvero che questi soldi siano un prezzo reale, realistico?
Che copra i loro costi.
Evidentemente loro non vanno in malora,
no.
Però c'è qualcosa che stona un po', no?
Giustamente il nostro ascoltatore ci stava dicendo in questo messaggio che non ho finito ad ascoltare, che lui ricorda un biglietto aereo che pagò 20 anni fa, mi sembra, Lugano, Ginevra, quando c'era ancora questa tratta, 200 franchi, ma
200 franchi è regalato,
sì,
perché io posso testimoniare,
sì,
la mia prima uscita per lavoro, 30 anni fa, prima volta che mi mandarono,
sì,
in aereo a Ginevra, uh-huh, e ritorno,
sì,
Ginevra e ritorno,
uh-huh,
il biglietto costava 1600 franchi.
Sì, una follia. Che poi sali e scendi praticamente. Sì,
c'era ancora la Crossair. Credo
sì,
che molto,
certo,
molti dei nostri ascoltatori non si ricordino neanche dell'esistenza,
no,
della Crossair. Alcuni sì, evidentemente, uh-huh, ma i più giovani non se la ricordano la Crossair. Io credo che fosse ancora la Crossair. Dovrei andare a guardare le date. Comunque il biglietto costava 1600 franchi Ginevra e ritorno, ma la SSR aveva uno sconto del 50%.
Attenzione.
Per cui pagarono il mio biglietto solo 800 franchi. Oggi con 800 franchi arrivi a Città del Capo e ritorno.
Sì, credo.
Allora, va bene tutto, ma non c'è una via di mezzo, evidentemente noi non sappiamo dare la risposta, no? Se
no,
c'è la via di mezzo, ma magari voi ci aiutate a dare questa...
Ma allora, le posizioni dei nostri ascoltatori hanno molto a che fare con evitate di volare, cioè scopriamo le bellezze più vicine a noi, soprattutto naturalmente l'abbiamo fatto nei 2 anni pandemici, e quindi cerchiamo di limitare il più possibile i voli aerei. Si aggiunge a questo il fatto che appunto questo Michael O'Leary, che nell'85 appunto quando è stata fondata questa Ryanair, e la più famosa, perché abbiamo in mente, non ti danno niente da bere, da mangiare, paghi, è già tanto che tu abbia il sedile. Mi ricordo che a un certo punto
parlavano dei voli in piedi,
ti ricordi?
Era stato postulato l'introduzione dei voli in piedi,
si è appoggiati,
attaccato,
esattamente,
attaccato, legato
tipo autobus,
sai cosa succede. Avevano pensato anche a quello, poi non è stato fatto. Cosa interessante, cosa interessante, se tu chiedi, e sono già decollati, e usiamo questo termine proprio per fare campo semantico, i prezzi di chi vola per affari. Cioè la business ha visto i prezzi
alle stelle.
Cioè se noi come turisti,
certo,
pensiamo che dover pagare 150 franchi per andare in Grecia sia un furto, ipotizzo, non conosco, però dico, ci scandalizziamo perché l'anno scorso costava 87,
certo,
ecco, I voli di, per i voli d'affari, ho parlato con, per lavoro, no?
Sì.
Con un uomo d'affari italiano che andava per affari a New York e ha detto: ho pagato il doppio di quanto pagavo prima della pandemia sullo stesso aereo, stessa compagnia, stesso posto.
Certo.
In business, naturalmente la business è già più cara, naturalmente parliamo di voli di linea, dunque non parliamo di compagnie low cost.
Certo.
Però per, chi, per i voli d'affare praticamente il prezzo è già decollato, poi magari si ristabilizzerà. Cosa è successo però nel mondo degli affari negli ultimi due anni? E negli ultimi due anni gli uomini d'affari hanno scoperto Zoom,
certo,
hanno scoperto la videoconferenza. E allora quando si dice non viaggiate, guardate le bellezze vicino a casa nostra, è vero, possiamo guardare le bellezze vicino a casa nostra, poi magari uno legittimamente vuole andare a vedere anche le bellezze più lontane e ragiona in base alla sua coscienza ambientalista e alle sue risorse economiche e così via. I viaggi d'affari di fatto, quando tu viaggi per affari, per andare a fare una riunione, Zoom è stato devastante.
Sì, certo. Devastante, ma in senso anche positivo.
Devastante nel senso che per le compagnie aeree non in senso positivo,
certo,
naturalmente,
chiaro.
Ma da questo punto di vista ci ha pensato veramente la pandemia a proporre una soluzione che non riguarda neanche più la questione di coscienza, cioè diciamo, mettiti una mano sul cuore,
no,
e stabilisci se, quelli delle aziende non gli interessava,
certo.
Cioè tu dovevi andare là, andavi là, adesso Zoom e BB e Bobo e Babà, cioè Zoom per dire, e tutti i surrogati di Zoom e Teams e quant'altro, e questa cosa è stata naturalmente per le compagnie aeree devastanti, e questa cosa naturalmente porta a un aumento dei prezzi, perché i posti ci sono. I posti
in aereo, dici?
Sì, sì, i posti.
O i posti da visitare?
No, i posti ci sono, però sembra quasi che adesso si chieda ai passeggeri di pagare per le perdite della pandemia, che non è una roba bellissima.
Come quando vai.
È una sensazione, non è che viene detto,
sì.
Però la sensazione è che dici: ma perché devo. Abbiamo avuto due anni duri, ho capito, ma perché devo pagare io adesso per quei due anni duri lì?
Come quando ti siede al ristorante.
Capita, in certi ristoranti, devo dire, ti viene un po' lo stesso sospetto.
Allora, a caso c'è un lavorerò di Biagio Antonacci. Lui, certo, chiaramente nel 94 non andava né su Teams, né su Zoom, né su bababà, bububù.
E soprattutto questo che era il suo lavoro.
Esatto.
Lavorerò per poco ancora, per poi godere. sogno a mezzogiorno. Io sarò tua sposa e questo cielo sarà il soffitto di quel castello fatto di sabbia, sabbia e mare. E spegneremo le stelle per far l'amore. Poi però tuo figlio dovrà mangiare col tuo lavoro. Ma quale, quale, se tu vuoi prima godere di cosa, di chi, con cosa? Questa domenica è troppo noiosa, non si può neanche andare a fare la spesa. E tu continui a far discorsi d'amore, tra pochi mesi.
Rete 1.
When I'm without you, I'm crazy, child. Oh, son, son, Java. We are made of each other, baby.
Sono scatenati i nostri ascoltatori e davvero tantissime le esperienze. Non riesco a leggere tutti i messaggi. Dunque, stiamo parlando di voli aerei, naturalmente qualcosa che tocca il portafoglio e la vita di tanti di noi. Anni fa, volo Crossair Lugano-Olbia, 800 franchi rotti, servizio a bordo impeccabile.
Oggi, ripeto, con 800 franchi arrivi in India, probabilmente.
Esatto.
Volo un po', magari servizio a bordo un po' meno impeccabile.
Confermo i prezzi più di una volta, 30 anni fa, Cagliari-Düsseldorf con tre scali, 1.900.000 lire, e diceva
il cambio, era, cioè, il cambio era un altro,
non era 1-1.
30 anni fa, adesso non lo ricordo, probabilmente non era il 6 o il 7, 1000 lire, 7 franchi, ma era un cambio un po' diverso, insomma. Ecco, comunque 1.900.000 Cagliari-Düsseldorf con tre scali, neanche un volo diretto.
Esatto. Buongiorno, queste compagnie di aereo low cost sono fregature. Ieri ho visto un biglietto, diceva 34 euro, e dopo aggiungere il posto, la valigetta e altro, arrivò 80 euro. Il problema non è solo il prezzo di queste compagnie, ma il problema che non rispettano gli orari, partono sempre con 2-3 ore di ritardo. Non è vero.
Allora, il sempre non va bene.
Infatti, non c'è
a volte. Anzi, adesso soprattutto, magari sempre, adesso si può dire di questo momento, ma adesso tutte le compagnie partono sempre con 2 o 3 giorni di ritardo al limite. No, scherzi a parte, ci sono dei ritardi naturalmente in questo periodo particolarmente, poi c'è stato tutto il fenomeno della cancellazione dei voli,
certo,
che non è però stata una caratteristica delle compagnie low cost. Hanno cancellato voli
anche
le compagnie di bandiera, hanno cancellato i voli e ne hanno cancellate a bizzeffe.
Uh-huh.
Ecco, la faccenda del biglietto a 30 franchi che diventano 80, l'abbiamo detto prima, siamo sicuri che anche quegli 80 siano un prezzo giusto per spostarsi in aereo?
Esatto.
Poi dopo possiamo parlare di clima, possiamo parlare di
tutto. Sì, ma certamente.
Però evidentemente c'è qualcosa che...
Dunque, questa signora ci ricorda, un po' una marcorda, è vero, voli Crossair costavano molto, però dal momento che salivi eri servito e riverito senza supplementi, caffè decente, cornetto, spremuta d'arance, le hostess scambiavano 4 chiacchiere con te tra Lugano, Ginevra, Berna, Zurigo. Oggi sali, per ogni bicchiere d'acqua o altro paghi, e le hostess, una ogni 50 passeggeri, non hanno neanche il tempo di dirti prego, e le loro divise sicuramente non sono più curate e belle. Sul volo Milano-Dublino erano 3 con una gonna tenuta insieme dalle spille da baia.
Vabbè, però dai, allora
Questo ci dice la signora.
Siamo allo sfascio.
Questa è la sua esperienza.
No, certo, siamo allo sfascio. Io vorrei ricordare un momento di nostalgia.
Sì.
E sono certo che a qualche ascoltatore scenderà la lacrimuccia quando dirò questo dettaglio. Quando tu volavi sui voli interni svizzeri, ma non solo sui voli interni, credo anche voli di bandiera all'estero, ti davano il tallero, ve lo ricordate?
Certo,
tallero,
è vero.
Ve lo ricordate il tallero? Che c'era anche chi ne prendeva 2 o 3. C'ho i bambini a casa, c'ho i bambini e le sugus.
No, ma io lo mangiavo subito.
Tallero non è mai sceso dall'aereo.
No,
tuo tallero non è mai sceso dall'aereo. Ti davano il tallero. Adesso il tallero vale come il biglietto aereo, perché il tallero vendeva 5 franchi se lo compravi, credo. Il tallero no, costava qualche. Adesso ci sono biglietti aerei che costerebbero meno del tallero, che allora era l'omaggio finale. Grazie per aver volato con noi, te un tallero.
Esatto.
Ne prendo 4 per i bambini, ma sì, ne prenda 5, voilà, che sappiamo come va a finire, non arrivano fuori dall'aereo.
Vogliamo aggiungere l'informazione riguardo ai nostri bagagli?
Diciamo fra un attimo, perché c'è una cosa in più, aggiungiamo un dettaglio curioso, naturalmente una curiosità, una faccenda che riguarda Zurigo, credo.
Sì. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Ahora vengo, mamá chola. East Coast. Ahora vengo, mamá chola. arriva con lo Sentinel. I said I love the fella, don't collude it. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola,
south side.
Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola,
worldwide.
Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola.
Open up your eyes, Maria, you know you're my lover.
Andiamo Santana e andiamo a quel momento tragico, tremendo, quando sei all'arrivo dei bagagli e il tuo bagaglio in aeroporto non arriva.
Li scopri al più tardi, se non l'hai scoperto prima, cos'è l'ansia.
È vero.
Tutti se ne sono andati dal girello, dal nastro.
Tu sei solo.
Tu sei l'unico.
Solo, rimasto.
Sì, esatto.
Solo.
E poi senti l'ultimo tonfo, tutunf, è la tua valigia che arriva. E finalmente è la tua valigia, perché se non fosse la tua valigia... sarebbe la disperazione, e per molti
è così.
La valigia non arriva, ma molti bagagli vengono poi rispediti, si trova il proprietario se sono etichettati correttamente, così, ma non tutti, non tutti i bagagli. Tant'è che, figurati che,
Azzurra. 2018,
anno pre-pandemia, secondo i dati ufficiali, insomma, chi questi dati li raccoglie, nel mondo si sono persi più di 1 milione di bagagli.
Un milione e mezzo
bagagli nel 2018. Poi vabbè, c'è stato il rallentamento della pandemia, per cui si è rallentato anche il volume dei bagagli persi. Ma quest'estate qualcuno l'ha ribattezzata l'estate dei bagagli perduti. Poi però anche molto dei bagagli, ripeto, ritrovati. Vi sarà già capitato di essere in vacanza e poi vi chiamano dalla ricezione dell'albergo: guardi che sono andate le sue valigie, le ha portate il corriere mandato dalla linea aerea, e arrivano dopo un paio di giorni di ritardo. È il motivo per cui si dice sempre: signore e signori, due cambi nel bagaglio a mano, il necessario e i farmaci nel bagaglio a mano, rigorosamente, perché ogni tanto le valigie arrivano poi.
Esatto.
Quando non ti raggiungono a casa.
Quando è finita la vacanza.
Rientrati, esattamente. È quando etichetti male il bagaglio e non metti la tua destinazione.
Esatto.
E scrivi solo l'indirizzo di casa e loro dicono: beh, glieli mandiamo qui. Sarà qui che li vuole.
Come possono? Non c'è alternativa.
Glieli mandiamo qui. Allora. Ma, fra tutto questo marasma di bagagli perduti e ritrovati, ci sono i bagagli perduti e basta.
I bagagli che non vengono rivendicati da nessuno.
Non vengono rivendicati da nessuno, e i responsabili dei vari servizi di smistamento dei bagagli non sono in grado di far risalire a nessuno, perché c'è anche un'indagine, insomma, un minimo di indagine. Apri, guardi, trovo un cartellino, trovo una cosa,
certo.
Niente, ci sono dei bagagli che semplicemente non vengono reclamati E non sono identificabili. E allora cosa succede? Non va mica tutto al macero?
Assolutamente no. C'è un negozio a Zurigo, sì, il quale si chiama Fundsachenverkauf,
che per vuol cui dire vendita degli oggetti trovati.
Esatto, il quale acquista e riacquista dalle compagnie aeree interi pallet di bagagli, sì, orfani, ad un prezzo fisso, perché naturalmente magari hai
il forfettario a peso.
Esatto. Sono una ventina di persone che smistano quasi 80.000 oggetti al mese.
Va detto, per non gettare nello sconforto, sì, i nostri ascoltatori, che non sono 80.000 oggetti che vengono tutti dalle linee aeree. Loro acquistano i bagagli smarriti e non identificati da qualsiasi
vettore,
fonte, cioè aerei, mezzi pubblici, treni, tutto, qualsiasi cosa. Loro acquistano proprio i bancali a peso, probabilmente a prezzo forfettario, sì, probabilmente, sì, a peso, poi aprono loro. È come quei programmi televisivi, quelli dove aprono la rimessa, cioè, i partecipanti devono guardare così dall'esterno, poi devono fare l'offerta.
Esatto.
E offerta, poi quello che c'è dentro è loro. Esatto. Se gli va bene, in un cassettino là dietro c'era un diamante da 22.000 carati, e allora avevano offerto $6.000. E hanno fatto l'affare della loro vita, altrimenti no.
È uno zircone.
Solo fuffa.
Niente,
e
fuffa.
Allora, loro fanno questa cosa qua appunto acquistano dunque 80.000 oggetti al mese, sono tanti, ma
esatto,
di tutte le provenienze, anche se si fa capire naturalmente che quelli delle linee aeree sono la parte del leone.
Esattamente. E ci dice Roland Widmer, che è appunto il fondatore di questo negozio, ci elenca alcuni degli oggetti più strani che gli sia capitato di trovare. Per esempio, abbiamo ricevuto un'urna,
sì,
ancora piena,
ma naturalmente
non l'hanno venduta.
Naturalmente non viene venduta. Dice: senta, avremo un'urna. È anonima, non si può risalire né al contenitore, cioè né al proprietario né al contenuto.
Quella cosa lì.
È anonima.
Sì. Poi ancora una piccola scatola con la scritta "I calcoli biliari della nonna del 1966.
E si tengono via, sono l'ultimo ricordo.
Ma chi lo tiene via?
Qualcuno li ha tenuti via. Il problema casomai è che li ha tenuti, li ha conservati e poi li ha dimenticati da qualche parte e non è andato a reclamarli.
Esatto.
Questo casomai è il problema.
Sì.
E questi sono naturalmente gli oggetti, quelli invendibili, cioè a meno che trovi un freak che vuole dei vecchi calcoli del 56, l'urna naturalmente è invendibile per motivi ovvi,
certo.
Però poi ci sono invece articoli decisamente più curiosi, lasciamo perdere le classiche, se ne sente parlare anche da noi quando fanno le aste, no, degli oggetti, le classiche dentiere, poi, sì, c'è sempre il contrabbasso. Sembra uno che ha dimenticato un contrabbasso
e non lo rivendica.
No,
ma non ci credo.
È uno che probabilmente l'aveva rubato il contrabbasso, oppure era il classico contrabbassista smemorato.
Certo.
Che non sa di suonare il contrabbasso, con un serio problema di memoria.
Lì però è un altro ambito.
È un altro ambito.
Si tratta di psicosi.
Però a quel momento lì tu hai lì un contrabbasso da vendere, è un grande classico, però tantissimi occhiali, tra l'altro, perché l'occhiale è una cosa che dimentichi.
Sì, esatto. Chiaro. Beh, dimentichi, ma poi mi sembra stato che sia dentro una valigia, quindi fa parte di quelle cose
di
che
riserva.
Certo. Ah,
l'occhiale
che genio,
di riserva,
che
l'occhiale da lettura,
certo,
l'occhiale,
certo,
in più, l'occhiale da sole.
Scusa, io leggo
libri, è come andare in una libreria,
sì.
I libri ce n'è a miliardi, perché già solo lo dimentichi lì così. Poi nelle valigie, no? Naturalmente.
Scusami, poi io vedo il pezzo di ricambio di un carro armato.
Cioè, sì, allora già lì tu capisci che queste persone sono in gamba, perché se io vedo lì un pezzo così, come faccio? A meno che c'è scritto pezzo di ricambio per il Leopard tal dei tali, io non è che riconosco un pezzo di ricambio per carri
e magari
armati.
È una cosa cingolata, un'enorme cosa,
no,
lo capisci?
È una cosa da stiva, non è che puoi mettere dentro la canna, no?
Esatto.
Cosa sarà mai questa?
Chissà cos'è.
Comunque, ecco, no, loro naturalmente, e poi le valigie naturalmente, ci sono le foto di questo negozio, contengono massimo a parte
vestiti. Certo,
per cui magari c'è anche mezzo di fare qualche bel affare, qualche bel pezzo,
certo,
vintage, o magari anche,
sì,
qualche bel mezzo.
Non ho guardato, c'è un sito da magari uno può comprarli da lontano.
Non
hai guardato? No. Comunque, se doveste capitare,
Fundsachenverkauf,
eccolo qua.
C'è proprio.
Thank you. all the feelings that you hide, gonna cheer you up inside. You hope she knows you tried. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you've sent it, you should know. The picture you see won't disappear. Not unpleasant dreams or illusions you need. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying to ease up, but you know you won't get far. And now she's up there, sings like an angel, but you can't hear those words. And now she's up there.
Giustamente tantissime sono le esperienze dei nostri ascoltatori che amano viaggiare e che insomma durante l'estate e non solo hanno avuto come dire a che fare con il tema di cui stiamo occupandoci, questa perdita dei bagagli. Abbiamo citato questo Fundsachenverkauf, il quale ha un sito internet.
Ha
giusto?
Un sito internet, allora Fundsachenverkauf.ch,
okay.
Sul quale però scoprite che non c'è la possibilità di fare acquisti online, bisogna andare lì. Hanno
okay.
più negozi, sono dalle parti della stazione di Wollishofen a Zurigo,
okay.
credo linea tram numero 7 per la mia
memoria,
potrei sbagliarmi, ma Wollishofen comunque da quelle parti hanno due negozi, hanno quello dei vestiti, poi hanno quello con tutti gli oggetti e loro hanno anche i pacchetti, loro ritirano anche i pacchi che non sono recapitabili, cioè perché non si capisce l'indirizzo, non c'è più.
Ah, dalla posta,
sì,
quindi?
Sì, ritira, anche i corrieri, tutto il commercio online. Loro prendono tutta questa roba, però tu compri e compri
a scatola chiusa.
Allora, l'acquisto a scatola chiusa, ci sono le aste.
Addirittura.
E c'è questa forma di asta che loro chiamano l'asta olandese, che non è un'asta al rialzo, per cui
sì.
il miglior offerente, ma è un'asta che si parte da un certo prezzo e poi a intervalli regolari questo prezzo viene abbassato fino a quando uno dice ok, lo compro io.
Beh, come su eBay, no? Non è quella roba lì?
No, eBay è al rialzo.
Ok, non ho mai capito rialzo. Come funzionasse la cosa
su un'asta normalissima. eBay è un'asta normalissima.
Non l'ho mai capito
sì,
lo stesso.
E fa niente. E con questo invece lo chiamano aste olandesi, adesso non ho mai partecipato, dunque non so bene com'è. Allora, la descrizione è questa. Praticamente a intervalli di tempo il prezzo scende okay. E il primo che dice lo prendo io, perché poi okay. Non puoi neanche tanto speculare, no? Perché poi devi a un bel momento dire me lo voglio quel pacco lì, però è... poi lo apri.
Certo, ma un pacco per esempio con la carta d'oro, uno dice beh ma chissà che robe fantastiche.
Non ti manderei mai a una di queste altre, chissà con cosa arrivi a casa.